Alexa.
YouTube Social Village di Marta Cagnola.
Sono le 16:05 minuti, tra un paio di secondi a Radio 24, tutto pronto per le nostre due ore di diretta, quelle di RadioTube Social Village e poi RadioTube Social Network. La prima ora con un sacco di spettacoli, la seconda ora con tutta l'attualità della rete, dalla rete questo sabato in onda come sempre, come d'abitudine dagli studi di Milano, tranne qualche trasferta. La scorsa settimana eravamo a Bologna, ora siamo tornati nella comfort zone del nostro studio. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, e poi ci sono i miei account social, chiocciola Marta Cagnola su X, ce l'abbiamo pure l'account su TikTok, anche se non mi ricordo com'è l'account, ma se cercate Marta Cagnola lo trovate. Poi su Instagram, dove il nostro Alessandro Schirano ha già spoilerato tutti gli ospiti di oggi in una story che io ho prontamente ripostato. Dunque, abbiamo dato il numero per i vostri sms e whatsapp, tutte le coordinate. Potrei dirvi che iniziamo con la musica, e quindi iniziamo così.
Ma che cosa diavolo mi prende? Perché non esci dalla mia mente e non ci torni più? Che non so se ho voglia di caderti dentro, che non so più come mi sento né come mi senti tu. Ma io che pensavo di non cascarci più. Sono un cane che abbaia il suo eco. Sono stato così scemo da lasciarti andare via. Dimmi ancora una bugia, ma che sia solo mia.
Altro dei grandi cantautori italiani che forse meriterebbero un successo più mainstream, come è successo da qualche mese a qualche suo collega. Lui, anzi, è definito uno dei padri dell'indie italiano. Si chiama Dente, è il nome d'arte di Giuseppe Peveri, lo conosciamo tutti come Dente. Mancava da un po' un suo nuovo album ed è arrivato ieri. Si intitola Santa Tenerezza, è davvero un album da ascoltare. Noi abbiamo incontrato Dente qualche giorno fa e abbiamo fatto una chiacchierata con lui, eccola. Io vorrei partire dal titolo, perché quando un album deve prendere nome, ci sono tante strade, no? Puoi scegliere il tuo nome, l'hai fatto, puoi scegliere il titolo di una canzone, e invece tu sei andato a cercare due paroline importantissime che sono questa Santa Tenerezza. Mi racconti com'è nato, perché è il biglietto da visita?
Allora, è nato in realtà da un... non l'ho scelto io, cioè l'ho scelto io, mi è stato consigliato da Federico Nardelli, che è il produttore del disco, che a un certo punto aveva avuto un'idea matta di fare un documentario su di me, e mi ha detto, mi sono già immaginato il titolo, vedo già il titolo, Santa Tenerezza. E ho pensato, cacchio, che bel titolo però. E quindi poi l'ho usato per il disco e l'ho trovato perfetto, anche perché è una cosa che non facevo da tempo, quella di andare a prendere una frase di una canzone, e quindi non il titolo di una canzone come titolo del disco, ma una frase che sta dentro una canzone. L'avevo fatto con Non c'è due senza te, l'avevo fatto con Anice in bocca, e quindi anche tornare a quella cosa mi è piaciuto molto.
C'è tanta santa tenerezza in questo disco, perché c'è ovviamente tanta tenerezza di amori o un amore, non te lo voglio chiedere perché facciamo finta che sia un io narrante, un amore che finisce, che dà tanta sofferenza, ma la tenerezza è anche il conforto della musica e della vita che scorre.
Sì, assolutamente sì, la tenerezza appunto è santa in questo senso, perché mi aiuta a superare, diciamo, le difficoltà amorose della vita, che la vita mi offre sempre, puntualmente peraltro. E quindi questa santa tenerezza è proprio un piccolo lume che mi tengo acceso dentro e che mi aiuta a superare le cose. Mi aiuta anche a scrivere le canzoni tantissimo, perché ho sempre pensato nel potere terapeutico delle canzoni, delle mie canzoni su di me, poi non so se anche negli altri lo è, però a me fa veramente bene scrivere le canzoni, è una valvola di sfogo che ho da sempre ed è una cosa che spero di fare per sempre, perché mi aiuta tanto.
La musica a potere terapeutico, la condivisione della musica a potere terapeutico. Adesso questo disco, dal raccontare le tue storie, arriva nelle mani degli altri, nei cuori degli altri. Questa cosa che effetto ti fa, visto che è un disco così tanto tuo?
Allora, mi fa sempre un po' impressione, perché poi io sono uno che si tiene un po' tanto le cose anche per sé, non sono un chiacchierone, però poi invece nelle canzoni racconto tutto, proprio mi metto in mutande nelle canzoni tantissimo, e quindi è una cosa anche un po' strana, e quindi poi devo anche accettare che la gente sappia i fatti miei, perché la scrivo nelle canzoni, però infatti l'ho accettato, e mi fa sempre strano comunque, diciamo, mi ha sempre stranito fin dagli esordi, quando la gente mi diceva che si ritrovava nelle mie canzoni, no? Si riconosceva, mi dicevano: ma come fai a sapere tutte queste cose di me? E io in realtà dicevo, ma cioè, mi faceva veramente strano, perché pensavo che fossero fatti miei che non interessassero a nessuno, e sicuramente i fatti miei non interessano a nessuno, ma probabilmente avevo trovato un modo di raccontare delle storie universali, perché poi sotto sotto, in qualche modo, anche se fortunatamente siamo tutti diversi, dentro in qualche modo siamo tutti uguali.
Hai parlato di paura della poca attenzione. In effetti questo è un tempo strano, un tempo in cui ascoltiamo le canzoni sulle piattaforme e devono partire dopo un secondo, perché altrimenti la gente le skippa, le salta. Però è un periodo, nella conferenza stampa del tuo disco si è parlato ovviamente tanto di Sanremo, si è citato Lucio Corsi, c'è un momento in cui sembra che ci sia più voglia di prima di cantautorato, quindi di canzoni che ci dicano qualcosa. Tu come lo senti questo periodo storico?
Ma io ci spero che sia così, perché insomma, perché poi la gente potrà pescare a piene mani dal mio repertorio. quindi ci spero un po', non so, sono troppo pessimista per crederci, ma ci spero. In realtà non lo sto notando, cioè ci basiamo tanto su Sanremo, su cosa è successo a Sanremo, non so se quello è poi la realtà, non ho idea, non lo so, appunto, ripeto, spero che sia così, però ci sono in giro tantissime cose anche insomma non cantautorali o non comunque profonde, che comunque continuano a uscire, continuano a funzionare anche giustamente, perché non deve essere tutto profondo. Poi la cosa che dicevi effettivamente dello skippare le cose che non partono subito, quella è un po' il male del nostro tempo, è il male di avere una fruizione della musica fatta con le piattaforme che non è amica, diciamo, della forma canzone in generale, non è proprio amica della forma canzone, quindi dobbiamo in qualche modo ricalibrare, cioè negli ultimi anni si è ricalibrato proprio la scrittura delle canzoni in funzione della... Ma come si è sempre fatto, anche appunto quando ci facevano i 45 giri, le canzoni non potevano superare 2 minuti e mezzo perché non ci stavano sul lato. E quindi diciamo, il mezzo con cui si ascoltano le canzoni ha sempre modificato la scrittura delle canzoni. Cioè le canzoni dei Pink Floyd, le canzoni lunghe, sono nate con i 33 giri, prima non c'erano. E quindi insomma è anche normale che sia così.
Posto che io... spero in un Sanremo con Dente e tu non hai chiuso la porta, quindi ci hai provato in passato e ci potrai riprovare in futuro. Ci sono due cose che mi hanno colpito tra quelle che hai raccontato: il fatto che secondo te la canzone più bella in un disco è la 5, ho sempre fatto il tuo stesso ragionamento, ma per me la canzone più bella in un disco è la 8, e sul fatto che l'intelligenza artificiale sia potenzialmente come le droghe, cioè se ha tanto successo meglio starci lontani, perché vuol dire che potrebbe essere divertente. Ma a parte questo, ti dico questa stupidaggine perché penso che uno dei tuoi segreti sia creare questa empatia, questa condivisione. Come la vivi ad esempio nei live, come la vivrai portando questo disco dal senso così anche profondo e anche un po' doloroso?
Ma la affronterò come sempre con aggiungendo dei pizzichini di ironia qua e là per sdrammatizzare la tristezza delle canzoni. Questa è una cosa che ho sempre fatto, ma l'ho sempre fatta anche proprio per me, appunto per sdrammatizzare poi la canzone che viene dopo. È un esercizio che ho sempre fatto, che mi è sempre venuto molto naturale, di cui mi sono accorto poi nel tempo. Ho detto, ma perché dico così tante cose tra un pezzo e l'altro? Sicuramente per sdrammatizzare quello che sta per succedere, e forse continuerò a fare così.
Ottima idea. L'ultima cosa invece, vabbè, è arrivata Elman Holde e ha un po' stravolto la linea del disco, perché ti ha messo un po' di adrenalina, un po' di senso diverso.
Sì, con Emma è stata una collaborazione nata in modo molto naturale. È stato molto bello lavorare con lei. Lei è una cantautrice bravissima, mi piace molto, è simpaticissima e siamo amici, e sono molto felice che sia dentro questo disco, e sono anche molto felice che sia mia amica.
Avete ballato tutti, perché c'è Bob Sinclair, ci sono i Mattia Bazzar, c'è tutto quello che amiamo, cioè ballare, i grandi DJ, la grande musica. C'è un'etichetta che ha compiuto 40 anni, tra l'altro li ha festeggiati con una festa bellissima, e che è una grandissima realtà anche da esportazione nel mondo, perché gli italiani sono grandi anche nella musica e anche in quello che non vi aspettate. Si chiama Time Records e io ho con me, perché finalmente è venuto a trovarci Radio 24, il fondatore Giacomo Maiolini.
Ciao, piacere mio.
Insomma, io non manco alle tue feste di Time Records da qualche anno, ma quest'anno, cioè, 40 sono una cifra non indifferente. Beh, tu eri un ragazzino quando l'hai fondata, diciamolo, perché sennò uno poi pensa. Però 40 anni sono un traguardo non da poco.
Sì, dici?
Sì.
Vabbè, è stata ed è una bella avventura, no? E siamo convinti che questa avventura potrà ancora andare avanti molto, no?
Sono d'accordo. Intanto te lo chiedo, come si fa a essere sempre al passo con i tempi? Perché essere per 40 anni alla ricerca e trovare talenti che facciano ballare tutti man mano che passano le generazioni, come si fa?
Non è che ci sia, secondo me, una ricetta, è un insieme di tante cose, è non solo il mio intuito, la mia sensibilità nel giudicare i brani o nel trovare gli artisti, ma poi devi avere al tuo fianco uno staff che ti segue, perché il successo non lo raggiunge solo una persona, ma un gruppo di persone.
Staff del quale fanno parte anche i ragazzi giovani, come è composto il tuo staff?
Sì, poi nei vari anni, come tutte le cose, si cerca sempre di migliorare oppure di apportare delle innovazioni, quindi sono arrivati all'interno dello staff anche dei ragazzi giovani, chiaramente, anche perché, se ben ti ricordi, 40 anni io sono partito che c'erano le cassette e i vinili, poi sono arrivati i CD, poi è arrivato il digitale, adesso lo streaming. Quindi nei vari anni, nei vari periodi, abbiamo dovuto anche modificare il nostro atteggiamento, il nostro modo di lavorare, adeguandoci a questi cambiamenti. E non adeguarci a questi cambiamenti, abbiamo dovuto anche trovare anche delle persone al passo coi tempi.
Giacomo, qual è stato il primo progetto o il primo artista che ha fatto grande la Time Records?
Allora, più che il primo artista, secondo me, che è stata un po' una pietra miliare dalla discografia italiana e anche mondiale, quando io ho iniziato all'inizio della carriera a produrre brani High Energy che in Giappone spopolavano ed erano diventati dei grossi successi. Ho creato un fenomeno di costume in società che è durato 20 anni, dove ho venduto più di 30 milioni di album e ho vinto 5 Grammy Award. Questo è un fatto a sé stante. Poi alla fine degli anni 80, quando è cominciata la musica house, ci siamo attrezzati, ho trovato dei produttori anche in quell'ambito lì e poi sono partiti tanti successi mondiali.
Dai, raccontacene qualcuno. Lo so che sembra che io ti chieda di vantarti, però ci sono dei nomi che possono far capire anche a chi non conosca particolarmente questo mondo la portata di quello che ha fatto la tua etichetta.
Li vuoi in ordine anagrafico o sparpagliato?
Come vuoi.
Perché possiamo parlare di Gigi D'Agostino, con In My Mind, che abbiamo superato 1,5 miliardi su Spotify in streaming. Possiamo parlare adesso, visto che fra poco uscirà il nuovo singolo di Bob Sinclair, possiamo parlare di Ozone, Dragostea Dintei.
Beh, certo.
Possiamo parlare di The Tamperer featuring Maya, possiamo parlare degli The Outer Brother, e ne possiamo parlare di Paul Johnson, Get Down, beh, tantissimi.
E non tutti sanno che sono progetti italiani.
Esatto. Oppure acquisiti per il mondo dalla Time, su cui poi la Time ci ha lavorato.
Certo. Negli anni hai anche appunto fatto affiancare progetti da ballare con artisti più tradizionali, tanti progetti così per contaminare e anche per avvicinare forse le persone alla musica che, come si dice ai miei tempi, pompa di più in discoteca.
Beh, noi adesso abbiamo avuto l'intuizione 2 anni fa di fare quel progetto con Bob Sinclair e Mattia Bazzar, da cui poi è partita questa moda di fare queste contaminazioni. Tra l'altro, poi noi abbiamo fatto l'operazione l'inverno scorso con Spagna,
che abbiamo ballato come i pazzi.
Tamo, e adesso vi sono altre operazioni di contaminazione che usciranno per l'estate.
Poi ti chiedo perché una la so e non vedo l'ora. Tra l'altro, la cosa divertente con questa cosa di Tamo di Spagna, che poi era Easy Lady, che molti ragazzini che magari l'hanno usata nei TikTok, nei Reel, nemmeno sapevano che fosse una canzone di anche quella 40 anni fa.
Ma ti dirò la verità che neanche il produttore, questo ragazzo che ha 25 anni, Nasol, è stata la mamma degli Ugar. Questa è una canzone di Spagna, Easy Lady, altrimenti non lo sapeva.
Ci posso credere.
Sì. E da lì poi è venuta l'idea di fare l'operazione coinvolgendo Ivana Spagna.
Tra l'altro io l'ho sentita appunto nella celebrazione che è stata fatta per i 40 anni della Time Records, lei assolutamente felicissima di rinverdire un successo ma anche di incontrare un pubblico nuovo.
Sì, poi l'idea è stata bella quella di non aver fatto il solito remix o versione aggiornata, ma fatta in maniera un po' diversa.
Hai citato Bob Sinclair, hai citato Gigi D'Agostino, sono dei personaggi che hanno contribuito a cambiare la percezione del DJ, perché il DJ era una cosa e poi sono arrivati loro.
Sì, loro sono
Gigi D'Agostino,
sono delle superstar ormai, sono delle superstar, e poi entrambi, come la Time Records, vanno nel tempo, no?
Certo.
Continuano ad andare nel tempo, non sono stagionali, diciamo, no? Come purtroppo tanti DJ, tanti artisti, io ne ho viste tante, che tante meteore che duravano solo una stagione e basta.
Infatti il ritorno di G-Dag, che è stata una cosa anche emotivamente enorme, ha fatto capire proprio questa cosa, per cui un DJ che ha fatto ballare, che ha fatto, in realtà sia diventato parte della cultura, delle passioni, forse una cosa del genere non era mai successa.
No, non è mai successo. E poi il bello è che va a toccare varie generazioni, è trasversale, dai ragazzini giovani fino ai papà di 50-60 anni.
Vero. Adesso però c'è anche altra musica, perché c'è la trap, c'è il rap. ovviamente è musica che c'è da 50 anni, non è una novità, però adesso i ragazzi hanno proprio interiorizzato questo mondo molto più di quanto non succedesse in passato. Tu come, che rapporto hai con questi generi che cambiano, queste passioni che cambiano?
Allora, la musica non è una fabbrica, per me non è un supermercato dove puoi trovare tutto. Io ho avuto la fortuna e ho la fortuna di fare ciò che mi piace e ciò che sento mio, e quindi non potrei mai andare su generi,
certo,
che non sento.
L'estero, hai citato il Giappone, tu hai conquistato un sacco di mercati negli anni.
Sì, ho conquistato il mondo, per quello che forse non sono legato alla musica trap, alla musica rap italiana, in quanto è un fenomeno di successo, ma rimane sempre un fenomeno locale, non potrà mai diventare un fenomeno internazionale.
Adesso ti devo chiedere qualcosa però di quello che vedi per il futuro. Intanto, quello che vedi per il futuro non solo per te, ma dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, come ti sembra che si stia dirigendo? Dove ti sembra che si stia dirigendo la musica?
Allora, se devo essere sincero, in questo ultimo periodo abbiamo una forte crisi creativa, ma a livello mondiale, difatti, lo si nota che anche gli artisti più importanti vanno a ripescare successi del passato. Non c'è nulla di originale, forte. Io penso che sia un momento legato a questo momento, e poi si ritornerà, spero, questo anche è l'impegno mio, di far dalla buona musica originale.
Dell'intelligenza artificiale cosa pensi?
Io sono contrario all'intelligenza artificiale nella musica, in quanto porta via la creatività.
Mi piace questa affermazione lapidaria, perché in effetti i rischi sono veramente tanti. Dai Giacomo, svelaci qualcosa. Su cosa stai lavorando? Perché io ho letto qualcosa in rete, Bob Sinclair ad esempio.
Bob Sinclair esce esce fra poco, fra 2 o 3 settimane, l'11 aprile esce con il nuovo singolo, che è una nuova versione delle Bananarama, Cruel Summer.
Wow.
Poi abbiamo in ballo un progetto internazionale molto importante, appena formalizziamo tutto, che è Gigi D'Agostino, Molella, Assieme ai Ricchi e Poveri, il rifacimento di Sarà perché ti amo.
Qui c'è stato dell'entusiasmo in studio. Questa è veramente, qui puoi veramente sbancare l'estate. Sarà perché ti amo, Molella e Gigi D'Ag. Vabbè, siamo
che
pronti.
Ritornano assieme dopo 20 anni con il grosso supporto dei Ricchi e Poveri.
È meraviglioso, quindi abbiamo già capito che sarà una grande estate.
Un'estate dance.
Ma noi ragazzi siamo così, vogliamo ballare. Davvero, allora, ancora buon compleanno, 40 anni
grazie
di Time Records. Grazie a Giacomo.
Grazie
Maioli.
A voi,
grazie
a presto.
Giacomo.
Radio Tube Social Village.
E rieccoci insieme dopo mezz'ora di musica, perché abbiamo incontrato Dente per il suo nuovo album Santa Tenerezza, veramente un album da ascoltare, un album di quelli che scaldano proprio. E poi abbiamo incontrato, ci è venuto a trovare Giacomo Maiolini. Giacomo Maiolini ha fondato 40 anni fa, ragazzino, la Time Records, e ha davvero conquistato il mondo. Avete sentito, ha lanciato i più grandi DJ, anzi ha reso i grandi DJ delle vere star mondiali. E dunque abbiamo sentito anche le sue novità. Io penso che quest'estate l'arrivo di un pezzo Gigi D'Agostino, Molella, Più Ricchi e Poveri possa davvero diventare un tormentone senza tema di smentita, e soprattutto secondo me lo troveremo in tutti i TikTok e i reel del globo terracqueo. Ora però vorrei parlare un po' di serie TV, non lo facciamo da un po', vogliamo capire un po' cosa c'è di nuovo da vedere. Ovviamente non possiamo non menzionare il fenomeno del momento.
Polizia!
Che sta succedendo?
Faccia a terra! Che state cercando? Avete sbagliato di grosso!
Mani bene in vista!
Papà!
È soltanto un bambino!
Papà, io non ho fatto niente!
Jamie, voglio che ascolti attentamente.
Conosci una certa Katie Leonard?
Sì,
La reputi una tua amica, quindi?
È lei che è stata uccisa.
Perché lo chiedi?
Ovviamente la serie del momento, l'abbiamo parlato anche la settimana scorsa su Netflix, questa Adolescence, una serie che parla di famiglia, che parla di incomunicabilità nella famiglia, che parla dei pericoli in rete, che parla di questi adolescenti dei quali non sappiamo più nulla. È diventato davvero il cult del momento. Io scherzando dico che è la Baby Reindeer di quest'anno, perché l'anno scorso sembrava non potessimo vivere senza Baby Reindeer, quest'anno invece c'è un'altra serie. Ovviamente ci stupisce il fatto che sia ancora inglese. Evidentemente gli inglesi un po' di occhio ce l'hanno. Ma cosa c'è da guardare? Ovviamente insieme a questa Adolescence, ma non solo. Lo chiediamo a un amico mio e di RadioTube, Paolo De Lorenzo, da TV Sorrise Canzoni. Ciao Paolo!
Ciao Marta, che piacere essere di nuovo qui con voi.
Ah, come sono contenta di sentirti anche alla radio. Paolo, intanto come ti spieghi questo fenomeno? Perché immagino che anche a voi lettori scrivano, commentino, perché ovviamente ne parlano tutti.
Decisamente, al Sorrise abbiamo ricevuto tante lettere, tanti commenti anche sui social legati ad Adolescence. È un fenomeno, come dici tu, che parla di incomunicabilità, perché forse per la prima volta nella recente storia noi siamo di fronte ad una generazione di adolescenti di cui non sappiamo veramente nulla, perché sono dei ragazzi che hanno di fronte a sé una quantità di informazioni più di quelle che sono mai state disponibili ad un adolescente e che spesso può portarli sulla strada sbagliata. Il caso appunto di Jamie, il protagonista, che plagiato da una serie di modelli di riferimento sbagliati che vanno a predicare questa mascolinità assolutamente non solo performativa, quindi fuori da ogni canone, quasi ridicola, ma radicalizzano questi ragazzi, portandoli a odiare le donne. Si sente spesso parlare di incel, no? Questi celibi involontari che attribuiscono il loro essere single alle donne che invece desiderano solo uomini di successo, ricchi, famosi, popolari. Ecco, Jamie è un piccolo incel e la cosa che sgomenta tutti è che per tutte le quattro puntate noi speriamo, ci auguriamo, imploriamo lo schermo che non sia lui effettivamente ad avere commesso l'orribile omicidio al centro della serie. Eppure è così, lo diceva anche Hannah Arendt, no? La banalità del male, a volte le cose più raccapriccianti le scopriamo nelle persone più insospettabili, ed è questo che ci lascia sgomenti. È una serie che potrebbe parlare di chiunque, dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei figli dei nostri amici. E forse parla anche un po' di noi, perché tutti noi maschi siamo messi un po' in discussione da una serie del genere, perché alla fine tutto può partire da un meme, no? Nella serie si parla di manosfera, no? Quindi questa galassia di influencer maschili come Andrew Tate, per citarne uno, che aizzano i ragazzi a essere il più spregevoli possibili nei confronti delle donne. Ecco, quindi può partire veramente dalla condivisione di un meme, da un reel, e poco a poco si finisce, come si suol dire, nella tana del coniglio, quindi si va fino in fondo a queste orribili involuzioni.
Sì, dicevi, noi speriamo che lui sia innocente fino alla fine. In realtà non stiamo spoilerando, perché noi della sua colpevolezza siamo edotti nei primi minuti, in realtà. Quindi lo spirito della serie non è quello di scoprire il colpevole, ma di scoprire dei meccanismi che ci lasciano totalmente basiti, e che io mi rendo conto. Lo dicevo anche la scorsa settimana con il nostro co-conduttore, che la scorsa settimana era Olivio Romanini, in RadioTube Social Network. Comincio a pensare a questa serie quando vedo alcuni fatti di cronaca, perché in effetti parla di un fenomeno purtroppo molto reale. Io conosco molti amici e colleghi che mi hanno detto: non voglio vederla. Non so se è capitato anche a te.
È un sì, tante persone che mi dicono: io non la voglio vedere perché poi ci sto male, ed è comprensibile, perché come nel caso di Baby Reindeer qui si affrontano dei temi che sono molto tabù, perché anche in Baby Reindeer, così come in Adolescence, si parla di maschilità, del modello maschile che è in crisi, dell'uomo che deve mettersi a confronto delle proprie fragilità. Però sono proprio queste le serie che poi innescano dei dibattiti, innescano delle discussioni. Nel caso di Adolescence, cosa stiamo facendo per tutelare questi ragazzi? perché questi ragazzi così facilmente si rivolgono a forme estreme di pensiero, mai come prima, adesso al di là dei partiti? Com'è possibile che un ragazzo di 13 anni trovi conforto e trovi un modello di riferimento soltanto in qualcosa di così spinto, di così esagerato? Questo ci deve far pensare e agire.
Guarda, mentre parlavamo scriveva un messaggio Carlo, grazie dello spoiler. No Carlo, non è uno spoiler, è l'inizio della serie, cioè è proprio il punto di partenza da cui si dipana una serie che non è un giallo, non è un thriller. Qualcuno può pensare che sia appunto un giallo, che
scoprire chi ha commesso.
Non è assolutamente quello il punto della serie. Non...
Anche perché sennò il trailer, ma la stessa clip che abbiamo appena sentito, in teoria ti dovrebbe.
Certo, no, il trailer, esatto, non è quello il punto. È proprio il punto di partenza di tutta la storia. Che non è appunto una storia che debba dare delle sorprese nel suo svolgimento, ma che ci fa porre tantissime domande. Ecco, questo sì. Allora, dacci qualche suggerimento per chi magari avesse già visto questa serie di Netflix e vuole vedere qualcosa di interessante e che possa lasciare il segno. Certo, questa è proprio quella del momento, ma cosa ci può far passare dei momenti interessanti?
Il nostro Carlo che dice grazie per lo spoiler, allora se non si vuole incappare nel rischio di spoiler si deve guardare The Residence, che è, secondo me, l'antidoto ad Adolescence. È una serie targata Shonda Rhimes, quindi la super produttrice di Grey's Anatomy, Bridgerton, Scandal, quindi una che le serie le sa fare, specialmente quelle un po' sfiziose, e racconta di un omicidio che avviene durante una cena diplomatica all'interno della Casa Bianca. The Residence, che era il titolo della serie, è proprio la parte della Casa Bianca in cui abita il Presidente degli Stati Uniti con tutti i suoi aiutanti e il personale. Ci sono quindi 213 stanze, tantissimi sospettati, e c'è una straordinaria detective che vi potrebbe un po' ricordare il Benoit Blanc, il personaggio di Daniel Craig di Knives Out, che deve venire a capo di questo misteriosissimo omicidio avvenuto nella Casa Bianca. Ecco, qui sì il mistero è chi ha ucciso il personaggio che muore nei primi minuti della prima puntata, però è un mistero proprio divertente, goloso da scoprire, come una caramella da scartare. Questo è proprio una coccola, perché è divertente, perché non richiede chissà che sforzo mentale, però è brillante, c'è una scrittura divertita che ci coinvolge senza chiederci troppa fatica.
Ecco, questo, allora siamo proprio in un mondo completamente diverso, anzi appunto qui abbiamo il vero giallo. Allora, io devo guardare assolutamente una serie in questo periodo, la inizierò domani, anche perché c'è la mia amica Giorgia che vuole che io la commenti con lei, perché poi succede, no, che tra amiche, ma io l'ho già vista, io devo parlarne con te. Allora, devo guardare la terza stagione di The White Lotus.
Ecco,
allora, le prime due mi erano piaciute tantissimo. Ricordiamo un po' com'era: due stagioni in realtà molto diverse, con degli appigli che le legavano una all'altra, ambientate in due luoghi estremamente diversi. E cosa succede nella terza stagione?
Nella terza stagione abbiamo invece la Thailandia, straordinaria come location. Prima abbiamo avuto la Sicilia, prima ancora le Hawaii. La formula è sempre la stessa: dei ricchi vacanzieri un po' anche svaccati che popolano questi residence straordinari, dove però avviene un omicidio, perché anche in questa stagione c'è un omicidio. La cosa divertente di The White Lotus non è soltanto scoprire chi ha commesso l'omicidio, ma anche chi è morto, perché noi sappiamo che qualcuno ci lascia le penne, ma non sappiamo chi, non sappiamo come, non sappiamo il perché. E nel corso degli episodi, oltre a vedere i comportamenti sopra le righe di tutti i personaggi, scopriamo quindi un tassello che poi ci porterà a dipanare tutta la matassa dell'omicidio.
Allora, siccome io non dico chi, come, dove, perché, ma nella stagione scorsa c'era stato un finale che ci aveva reso un po' amaro la stagione.
Molto.
Perché avevamo perso un protagonista. Vale la pena lo stesso vederla senza quel protagonista?
Decisamente, anche perché quel personaggio protagonista in qualche modo fa sentire molto la sua presenza. Quindi
okay.
Chi ha sofferto l'assenza di una personalità così grande della serie troverà conforto nel vedere che ci sono ancora delle ricadute. Ecco,
ecco, diciamo che siamo stati molto aerei. Ho usato il maschile sovraesteso perché, come sapete, non uso simboli che non si riescano a capire dei letti, ma insomma ero maschile sovraesteso.
Chi la... Più di così potevamo parlare per geroglifici.
Esatto,
credo.
Esatto. Chi ha visto le prime due stagioni sa esattamente a cosa mi riferisco, quindi la guardiamo lo stesso, anche se ci siamo rimasti molto male alla fine della seconda stagione. Abbiamo ancora il tempo per un consiglio. So che c'è qualcosa che ritorna, qualcosa di molto importante.
Eh sì, devo dire che questa, cara Marta, è la serie che torna dopo tantissimi anni, due anni e mezzo, ed è la seconda stagione di The Last of Us. Pochi avrebbero scommesso su questo titolo, che è l'adattamento di un videogioco, quindi non esattamente qualcosa di molto facile per un pubblico che magari non gioca ai videogiochi, e racconta la storia di un mondo in cui la popolazione umana è stata decimata da una epidemia di fungo killer. Abbiamo Pedro Pascal, che ormai è lanciatissimo, Gladiatore 2, poi lo vedremo nei Fantastici 4, The Mandalorian, quindi anche qui lui tornerà nei panni del protagonista, con lui Bella Ramsey nei panni della ragazza che lui di fatto adotta come sua figlia putativa. È una stagione, si preannuncia molto cupa, perché ovviamente la trama sarà quella del secondo capitolo del videogioco, bene o male, però ci sono anche tante sorprese che sono tutti molto curiosi di vedere, perché diciamo che questa seconda parte del videogioco ha fatto anche molto discutere, quindi vedremo come se la sono cavata.
Quindi dobbiamo vederla prima però per capire la nuova stagione.
Sì. Però abbiamo tempo, perché esce il 14 aprile su Sky and Now.
Ah beh, abbiamo due settimane per recuperarla. Allora, volevo chiederti invece, visto che noi ci eravamo sentiti qualche settimana fa, anzi qualche mese fa, parlando del Gattopardo, sai che io non l'ho ancora vista alla fine?
Devo dirti che anch'io, ecco, il Gattopardo è la mia adolescence, non riesco ancora a vederlo.
Non riesco ancora a vederla nemmeno io.
Tra un po' ce la farò, però mi ha fatto molto ridere qualche giorno dopo l'uscita della serie su Netflix, RaiPlay, che detiene i diritti del Gattopardo originale, sui social ha scritto questo messaggio con scritto sapete che su RaiPlay trovate l'unico e vero Gattopardo.
Ah mi beh, vedi.
L'ho trovato molto divertente.
I social fatti bene.
Mamma Rai.
I social fatti bene, dopo tutto Mamma Rai in questo momento sta dominando di nuovo con questa Mare Fuori che sta andando benissimo, e quindi che ha reso la Rai un broadcaster forte anche sulle serie e anche sulle piattaforme, perché poi alla fine Mare Fuori la ricaduta su RaiPlay è stata importantissima. Quindi ora i miei compiti saranno soprattutto vedere la terza stagione di The White Lotus, perché mi hai assicurato che mi piacerà,
c'è la tua amica Giorgia che vuole commentarla, quindi.
Sì, lei continua a urlarmi tsunami e non ho capito perché, però deve avere qualcosa a che vedere, vabbè, insomma, con questa stagione devo capire, poi vabbè, lo recupererò sto Gattopardo che non ho ancora avuto il tempo di vedere. poi ne parleremo. Grazie Paolo Di Lorenzo, ti aspetto sempre a RadioTube, perché come spieghi tu le serie a nessuno. Grazie Paolo, un abbraccio, a presto. Noi diamo la linea alla viabilità. La settimana scorsa ne ho lanciata una che non esisteva, ma questa settimana sono bravissima, la linea alla viabilità, e poi parleremo di un libro che è veramente un piccolo gioiello, beh, non piccolissimo, tra poco. Sì.
RadioTube Social Village.
Ed eccoci insieme per gli ultimi 10 minuti della nostra prima ora di RadioTube, quella di RadioTube Social Village, con tutti gli spettacoli della settimana. Abbiamo incontrato Dente, uno di quei cantautori che bisogna scoprire se non si conoscono. Lui è considerato uno dei padri dell'India, ha già una carriera lunga e solida alle spalle, ma in questo periodo, soprattutto dopo il successo di Lucio Corsi a Sanremo, abbiamo capito che in tanti non conoscono i nuovi cantautori e si stupiscono quando li incontrano e dicono ma questo è bravissimo. Ecco, nel caso in cui non conosceste Dente, è uscito ieri con questo album nuovo e molto carino che si chiama Santa Tenerezza. Abbiamo poi incontrato Giacomo Maiolini, un re Mida della musica. Non capita spesso di incontrare fondatori di etichette. Lui da decenni, perché la Time Records ha compiuto 40 anni, domina il mercato delle discoteche e tra l'altro ha lanciato grandissimi DJ che sono diventati superstar come Bob Sinclair, come Gigi D'Agostino. E poi ancora adesso abbiamo parlato di serie televisive con tutti i consigli di Paolo Di Lorenzo, ora vorrei parlare di un libro che è uscito da pochissimo, un libro che racconta la vita con dovizia di particolari e con una prosa molto avvincente di uno dei più grandi artisti italiani.
Le sento più vicine, le sacre sinfonie del tempo, con una idea che siamo esseri immortali caduti nelle tenebre, destinati a errare nei secoli dei secoli, fino a completa guarigione.
È un sacrilegio parlare sopra questa canzone che è... questo pezzo è uno dei miei favoriti di Franco Battiato, sono molto legata alle Sacre Sinfonie del Tempo. E perché ho scelto le Sacre Sinfonie del Tempo? Perché Sacre Sinfonie è il titolo di una nuova e completissima biografia di Franco Battiato, uscita da pochissimo, edita da Il Castello e scritta da Fabio Zuffanti. Bentornato a RadioTube Fabio, ciao Fabio.
Ciao Marta, grazie.
Io sono molto contenta di risentirti, Fabio, che è musicista ma che è anche scrittore, anche giornalista, perché comunque ti dedichi anche alla forma del giornalismo raccontando sì. La musica. Non è la prima volta che scrivi di Franco Battiato, ma questa volta hai deciso, anche per l'ottantesimo compleanno, quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno di Franco Battiato, di raccontare la sua storia. Ma l'hai raccontata in modo molto particolare. Com'è questo racconto, Fabio?
Esatto, beh, intanto questo è il mio quarto libro su Franco Battiato. Negli altri tre mi sono dedicato soprattutto ai suoi dischi e alle sue canzoni. In questo caso invece mi sono concentrato proprio sulla sua vita, su tutte le sue vicende, che meritavano veramente che il tutto fosse in qualche modo messo giù come se fosse un romanzo. Infatti molte delle parti di questo libro sono romanzate, ma chiaramente io non ho inventato nulla, ho soltanto preso testimonianze, interviste, tutto ciò che Battiato ha raccontato durante la vita, e le ho appunto messe in questo libro, facendo diventare la sua vita un romanzo, cosa che a tutti gli effetti è.
Dobbiamo dirlo, è un libro molto corposo perché è sì. 500 pagine circa, quindi c'è una grandissima dovizia di particolari e c'è proprio questo aspetto del racconto avvincente come un romanzo, ma tu ci tieni a specificare che la ricerca è stata molto precisa e molto puntigliosa, ci sono moltissimi riferimenti, dai anche tutte le fonti da cui tutto arriva. Parti dalla nascita, passi per i primi tentativi di fare la musica, per i primi tentativi milanesi, ci si perde davvero come in un grande romanzo, perché la figura di Franco Battiato, o Francesco, come si chiamava e come si firmava nei suoi primi dischi per la nuova enigmistica tascabile, è incredibilmente multiforme.
Sì, specialmente di questi primi anni, soprattutto diciamo dalla nascita fino al successo poi ottenuto con La Voce del Padrone, quando Battiato diventa una superstar, veramente è un cammino impervio da tanti punti di vista, è bellissimo ma anche molto difficile, e tanti che sono abituati a pensare a Battiato come al maestro, al guru, si renderanno conto leggendo che la carriera di Battiato è stata comunque pregna anche di grandi crisi, di grandi ripensamenti, di arrivare a sfiorare il successo, poi rimangiarselo, poi cercare sempre altre cose, fare tanti dischi sempre diversi fino ad arrivare poi alla consacrazione. Però anche in quel momento non si ferma, perché va avanti mettendo sempre in gioco se stesso.
Tra l'altro, una cosa che io ho sempre raccontato di Franco Battiato, per il poco che ho avuto l'occasione di conoscerlo da giornalista, non in maniera più approfondita, era la sua totale imprevedibilità, anche perché era un uomo estremamente simpatico, estremamente divertente, e quindi è sempre imprevedibile Battiato.
Sì, sì, questa è una delle cose che più adoro di lui, anzi forse la cosa... A me, allora, il libro è diviso in due parti, la prima si chiama L'inquieto e la seconda si chiama Il maestro. E comunque l'inquietudine di Battiato se l'è portata avanti tutta la vita, perché, ripeto, fino all'ultimo comunque ha chiuso la sua carriera con un disco di musica sperimentale, Giopatti Experimental Group. Quindi non sapevi mai cosa aspettarti, poi c'erano le opere, poi c'erano i documentari, poi c'è la pittura... È un artista che non ha seguito una strada e l'ha portata avanti fino in fondo, ne ha esplorate tantissime e quindi mi sembrava doveroso diciamo descriverle tutte, raccontarle tutte e anche comunque con una sorta di suspense, perché leggendo uno si può pensare quale sarà il prossimo passo, cosa farà adesso, non si stanca mai di capire questo.
È vero, è vero. Poi io sono arrivata all'inizio del successo leggendolo, okay. Ecco, sono arrivata, sì, a quel punto lì e devo dire che poi la... È proprio una lettura avvincente anche per chi conoscesse già la storia di Franco Battiato, ma non con tutti quei particolari. Fabio, non posso non chiederti perché tu, anche da musicista, io ti ho conosciuto in origine come musicista molti anni fa, sì, perché questa attenzione a Franco Battiato?
Perché è l'unico in Italia che è riuscito a fare musica a 360 gradi dal mio punto di vista. Mi ha ispirato sin da quando ero ragazzino a pensare che la musica non è, come dicevo prima, una strada che percorri e va, ed è sempre quella, ed è sempre uguale. Poi qualcuno lo fa e va benissimo, però ci sono musicisti come me e come Battiato che invece hanno voglia volta per volta di... sono curiosi, vogliono esplorare, vogliono capire, vogliono mettersi alla prova, mettendosi appunto, dedicandosi a vari generi e tutto quello che concerne il mondo della musica. E quindi questo mi ha ispirato sempre tantissimo e spero che ispiri ancora tanti artisti a mettersi completamente sempre in gioco, a cambiare sempre, perché da Battiato appunto non sapevi mai cosa aspettarti.
È vero, è vero, è vero. Che cosa, quanto è stato difficile avvicinarsi alla fine di questo racconto? Perché ti confesso che io le ultime pagine le ho lette subito.
Ah, ok, ok. La fine è un momento molto importante, molto intenso. In realtà avevo dedicato molte più pagine a questa fine, ma poi la famiglia ha preferito che io mi concentrassi soltanto su quelle che sono i dati di fatto, quelle cose che sono state rilasciate alla stampa, perché comunque ci tengono tantissimo che a rispettare comunque la loro privacy, eccetera. Detto questo, io tramite le parole di Yuri Kamisaska, suo grandissimo e fraterno amico, sono riuscito a ricostruire proprio gli ultimi giorni, le ultime ore, e chi leggerà credo che rimarrà toccato. Adesso non voglio essere immodesto, però quelle sono momenti in cui ci ho messo veramente, anche grazie a Kamisaska, proprio tutto il mio trasporto per questa figura che a un certo punto, dopo tanto ricercare un distacco dalle umane sofferenze, in qualche modo si stacca da questo corpo e diventa pure essenza.
Trasporto, cuore, attenzione, competenza, devo dire, Fabio, mi sta molto toccando ma anche interessando, avvincendo questo Sacre Sinfonie Battiato, tutta la storia, una monumentale biografia di Franco Battiato, edita da Il Castello e scritta da Fabio Zuffanti. Grazie Fabio per essere stato con noi, a presto.
Grazie Marta, a presto.
Grazie Fabio, devo dire davvero, sono molto coinvolta da questo libro, forse lo avete capito, soprattutto ho deciso di leggere subito le ultime pagine perché volevo liberarmi dall'idea di come avrebbe trattato la conclusione della storia terrena di Franco Battiato. Vabbè, sono fatta così, ho letto prima le ultime pagine e poi sono ripartita da capo. Sono le 16.55, quasi 56, quindi dobbiamo dare la linea ad Enrico Pagliarini e al giornale radio delle 17, poi la seconda ora, quella di RadioTube, Social Network, tutta l'attualità della rete e dalla rete. Parleremo ancora molto di musica, andremo proprio agli antipodi, musica e intelligenza artificiale, ma non solo, tante notizie della settimana, dopo il giornale radio delle 17.